I profeti parlano della loro esperienza personale, come vedete Osea parla di sua moglie e dei suoi figli, ma sta presentando in filigrana ciò che Dio dice del popolo. Tutto è sempre detto, simbolico e in metafora. Non dimentichiamolo questo, no? Il profeta parla di sé, della sua sventura, della sua situazione, ma sta già oltrepassando. Mi permetto di citare Giovanni Celeste, le parabole del terzo millennio. Parlare della parabola antica, quello che fa in dialogo, no? Parlare della parabola antica, ma presentare qualcosa di attuale. Questo fa il profeta. Richiamare che cosa c'è di antico, ma riferendola alla propria carne, mettendosi lui stesso come primo attore di ciò che avviene. Osea fa questo, eh? Ed è solo il primo. Siamo solo all'inizio dei 12 profeti.
Io mi sto già perdendo,
Sì.
In che senso? Ma chi è adesso che sta parlando qua, il Signore?
Osea per sé, Osea su di sé, ma lui sta parlando come oracolo del Signore. Cioè, siamo continuamente... Grazie Domenico, è eccezionale questa riflessione. Cioè, siamo sempre in un doppio binario. Chi vuole ascolta il profeta e ha pietà del profeta per la sua esperienza personale, dicendo mischino, poverino. Per Osea mi permetto di dire, anche se non è rispetto, scornuto. Ma questa è l'idea? Osea sta parlando di sé, sta dicendo accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie, mi ha tradito. Ma ciò che sta dicendo non è solo per sé, lo sta dicendo a nome di Dio, perché il popolo ha fatto la stessa cosa. Quindi continueremo a giocare con i 12 profeti, e continuo a ringraziare Domenico per ciò che ha chiesto, con questo doppio livello. Certo, Isabella.
Perché l'ha detto un Dio, il Signore ha detto sposati la persona.
Sì.
E fai figli di conseguenza. Io non ho capito questa.
Non lo so neanche io. Sono ignorante anche io su questo.
Perché rispettiamo la situazione del compito.
Io che si sta leggendo.
Per esempio, guardi, Giovanni ha detto una cosa, mi pare. Ha detto è lui che legge la propria situazione di vita come simbolica di tutto il popolo, cioè questo credo che sia piuttosto interessante, cioè il profeta legge la sua vita, legge ciò che vive alla luce del rapporto tra Dio e il popolo. Questo, se ricordate, lo abbiamo anche già detto la scorsa volta, cioè il profeta quando riceve una missione è profeta non perché vive qualcosa di intimistico con Dio, cioè lui è Dio, ma perché vive qualcosa che rappresenta tutto il popolo, che è come
lui in questa situazione.
Esatto.
Però Dio è il popolo.
Dio il popolo. Questo continua. Esatto. Esatto. Cioè, ricordate già l'altra volta Isaia, Geremia, Ezechiele, che Ezechiele, ad esempio, una delle azioni simboliche che abbiamo visto, che non può piangere il lutto della moglie. Ricordate questo che abbiamo visto l'altra volta, no? No, gli dice Dio, non piangere il lutto, fai finta che non sia morta. Come non devo piangere? A me manca mia moglie. No, non devi piangere, perché la tua vita è simbolica di ciò che il popolo sta vivendo. Cioè il profeta è proprio, come dire, un po' il simbolo del popolo. È il simbolo del popolo e dall'altra parte è il simbolo della voce di Dio. Quindi, in questo ambito... Ecco perché all'inizio vi ho detto che gli esegeti e chi studia la Bibbia e i biblisti si chiedono se Osea abbia vissuto prima l'adulterio della moglie e abbia capito che questo era segno di Dio, oppure se Dio gli abbia chiesto di sposare una prostituta e quindi lui dopo abbia letto. Questo è un crinale, ma questo ognuno di noi lo vive, no? Nella propria esperienza di vita. Il dolore, lo dico in un modo, come dire, un po' come demagogico, il dolore che sto vivendo della perdita di una persona cara, come credente, è una sconfitta solo personale o mi deve insegnare qualcosa? Mi deve insegnare? Insegna solo a me? Oppure diventa aiuto per tutti, se io lo comprendo. Perché il profeta è profeta? Perché capisce che la propria vita non è solo qualcosa di personale, ma la propria vita è simbolo, è segno. Pensate quanto nel Nuovo Testamento questo ci aiuta, eh? Quello che vive la comunità cristiana nel Nuovo Testamento, i discepoli, purtroppo i 12 profeti non ci permettono di non pensare a Gesù, purtroppo, lo dico scherzando, meno male. Ci permettono continuamente di pensare alla vicenda di Gesù. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Cosa vi ricorda la mia acqua e il mio pane? Samaritana, e in antico? Esodo. Pensate, l'acqua dalla roccia e la manna. Tutto ciò che Dio ha fatto, i profeti continuano a rimuginare ciò che è avvenuto, a riproporre. Perciò ecco, ti chiuderò la spada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai sui sentieri. Inseguirai i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Guardate, questa immagine l'abbiamo già trovata in Ezechiele, ricordate? Quando diceva: tu non solo ti sei riferita a Israele, non solo ti sei prostituita, ma tu stesso, Israele, hai seguito i tuoi amanti e li pagavi per prostituirti. Quella stessa cosa, pensatela subito. Quando mai una prostituta seguirebbe i suoi clienti e li pagherebbe per prostituirsi? Ma qui è questo. Cioè, chi pecca fa proprio questo. Va con i bali, con gli idoli. E questo viene presentato già a Ezechiele, di nuovo Osè. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, lei, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le assemblee solenni. Che cosa vi ricorda questo? La Torah, il culto. Tutto ciò che è descritto dal culto viene eliminato. Ricordate, una delle critiche maggiori dei 12 profeti sarà il culto esteriore, la liturgia senza anima, la liturgia senza cuore, la preghiera senza giustizia. Farò cessare, sì, devasterò le sue viti e i suoi figli, di cui ella diceva: ci siamo?
Sì.
Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baalim, quando bruciava loro i profumi e si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore. Questo sintagma, oracolo del Signore, servirà ai profeti per dire ciò che autenticamente è detto da Dio. Ogni volta che si dice oracolo del Signore, il profeta dice: questo non è detto da me, è detto da Dio. Perciò, questo è il secondo paragrafo, perciò ecco, io la seguirò, la condurrò nel deserto e parlerò senza occhi a cuoricino. Non siamo ancora in un clima romantico. I profeti non parlano di clima romantici, parlano di climi di peccato e di perdono, di assenza e di ritorno. Attenzione a questo, eh? Un po' la nostra, mi permetto, anche se siamo registrati, ma Maria di Filippi, quella di sabato sera, come si chiama quella trasmissione? C'è posta per te, no?
Non la video.
E tutto, vabbè, però cioè forse per te ci ha un po' aiutato questi grandi abbracci, pianti, perdoni, come dire, sentimentali. Qua non siamo sul sentimento, siamo sulla conversione, cioè siamo sul passaggio dal fare qualcosa e non farla più, dall'essere in un certo modo e non esserlo più. Non si tratta di piangere. Alcuni profeti presenteranno questo come frutto del cambio, del cambiamento. Ma non siamo sul sentimentalismo, eh? I profeti non hanno assolutamente questo. Perciò ecco, dice Dio, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Chi è il soggetto di tutta questa frase?
Dio.
Dio stesso. È Lui che aiuta chi ha peccato a tornare. A noi cristiani non si può dimenticare la parabola del figlio prodigo e tante altre. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Qua il gioco è tutto in ebraico, perché marito e Baal, cioè marito e idolo, si dicono allo stesso modo, Baal. Marito si dice Baal, prego.
No, no, infatti tutta la cosa samaritana
è sì,
stata
sì.
Su quello.
Esatto.
Non che ha avuto sei mariti.
Esatto.
Che ha avuto sei.
Sì, sì. Ha avuto sei identità. Esatto. Baal. Baal è il modo ebraico di chiamare il marito, cioè mio padrone. Ma adesso dice Dio, non chiamare più tuo padrone, chiamami marito. Cioè modifica il tuo modo di chiamarmi, non più come gli idoli che tu devi servire, ma chiamami come colui che devi amare. Guardate che per l'antichità questo era straordinario, perché la donna era serva del proprio marito. Quando Paolo, scusate la parentesi, ma che credo sia utile, quando Paolo nella lettera agli Efesini dice, questa cosa ho fatto un incontro ai fidanzati, e le fidanzate si sono un po' alterate quando ho letto la prima parte di Efesini, dove diceva voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, mi guardavano come oh, ma questo lo dobbiamo mandare oppure se ne va da solo? Poi ho letto la seconda parte dicendo voi mariti amate le vostre mogli, ma per loro era normale, certo che deve amare, ma per l'antichità non era normale, perché il marito non doveva amare la moglie, doveva comandare la moglie. Paolo, quando dice amate, mette il marito sotto la moglie. Cioè, esatto, perché poi si modifica tutto dicendo come Cristo ha dato la vita per la sua chiesa, così il marito dà via alla moglie per il proprio, per via la vita per la propria moglie. Hai ragione, ma non c'è tua moglie oggi, per quello che lo dici. È registrato tanto, glielo dico. Ma questo è importante, eh? E Osea, come primo, cioè come grande porta dei 12 profeti, apre a questo. Diceva Donatella Scaiola, sono profeti minori, ma affrontano temi che sono totalmente nuovi, cioè il fidanzamento e il matrimonio, come rapporto con Dio. Come rapporto con Dio. Nei popoli antichi non esisteva che un Dio dovesse amare gli uomini. Gli uomini erano suoi servi, ricordate i grandi miti che abbiamo visto per la creazione. L'uomo porta la gerla degli dèi, cioè lavora per l'uomo, non è amato da Dio. Qua Dio si paragona a un amante. E Osea ci ha presentato un amante tradito. Spero che non sia capitato a nessuno di essere tradito. Neanche per le suore, eh? Tradite dal proprio ordine, magari da Gesù non credo, ma dal proprio ordine ogni tanto può succedere, o da qualche sorella. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto. nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata, e a non popolo mio dirò popolo mio, ed egli mi darà Dio mio. È proprio il capovolgimento, è Dio che modifica le sorti. Tutto ciò che era stato presentato all'inizio quasi di ineluttabile diventa qualcosa di possibile, perché Dio si impegna a fare questo. E questo per rispondere al signor Paolo, che l'altra volta, ma perché ci ha stimolato, ricordate, l'altra volta chiedeva: tutte le figure di Dio sono figure di Adonai Zebaot, cioè il Signore degli eserciti, il Signore guerriero. C'è qualche immagine di questo Dio non guerriero? Già ne abbiamo visto una, di amante e addirittura di amante tradito, che è assurdo. Ne abbiamo un'altra, guardate quanto è tenera. Quando Israele, cioè il regno del nord, era fanciullo, io lo amai. Non si squaglino padri e madri in questo momento, rimangano con noi. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più lo chiamavo, più si allontanava da me. Immolava vittime ai Baal, agli idoli bruciava incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Pensate la tenerezza, dà proprio l'idea di un uomo, Osea, che ha vissuto nella sua vita l'esperienza della paternità e sa cosa vuol dire guidare un figlio. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ricordate sempre questo doppio livello, eh?
Sì, sì, sì.
Osea parla di sé, ma sta anche dicendo una parola di Dio per il popolo. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Ma come potrei abbandonarti, Efraim? Come potrei consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di te, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te, e non verrà da te, e non verrò da te nella mia ira. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. Avete notato il cambio di soggetto? Si parlava in prima persona, si passa in terza persona. È il profeta che parla. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'occidente, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, e li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore. Guardate, anche tutto questo, ieri facevo già l'esempio, lo rifaccio oggi, sempre per par condicio. Insomma, il primo profeta, dobbiamo accelerare. Avete presente sicuramente qualche genitore, maestra, parroco, con i bambini quando fanno da cattivi? Si dice: beh, 3 secondi e poi seduto. Inizio a contare: 3, 2, il bambino sta ancora facendo chiasso. 2 meno un quarto, 1 e mezzo. Siccome sta ancora muovendosi per non punirlo, 1,25, si cerca di dilazionare. E questo è tipico dei profeti. I profeti dicono: il giorno del Signore sta arrivando, la punizione, il castigo è proprio, nessuno si salva più. sei pronto a convertirti? Non ancora, ancora un paio di minuti, siamo alle 2:45, hai ancora tempo, sei pronto? Questo è il criterio che dobbiamo seguire per i 12 profeti e anche per gli altri, cioè Dio continuamente dà il tempo. Questo giorno non arriva mai, sta per arrivare, ma è dilatato, si sta preparando, ma serve più per intimorire, per mettere, per cambiare la testa a chi non si sta comportando bene.
È grande la misericordia di Dio.
Questo dovremmo ripeterlo. Siamo a Gioele, un profeta interessante, problemi interpretativi, andiamo avanti, tanto per queste cose le trovate. Siamo sul giorno del Signore, sono un po' in ritardo, oggi sono più logorroico del solito. Il giorno del Signore, primo capitolo. Mancano 3 secondi al giorno del Signore, questa è l'idea di Gioele.
Di che periodo è questo?
Siamo probabilmente antecedenti all'esilio, si sta preparando l'esilio, più o meno, esilio babilonese. Esilio babilonese, molti dei profeti sono preesilici babilonesi, siamo quasi pronti, ma spesso richiamano i periodi precedenti, quindi spesso richiamano l'invasione assira, quindi l'invasione del nord. Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite, vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio. Vedete com'è cambiata l'immagine? Se prima era matrimoniale, sponsale, adesso è diventata cultuale, sacerdotale, templare. Perché prima d'offerta e libagione è la casa del vostro Dio. Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio e gridate al Signore, ahimè, quel giorno. E infatti vicino il giorno del Signore e viene come una devastazione dall'Onnipotente. Gli occhi a cuoricino passano. Non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi? E la letizia e la gioia dalla casa del nostro Dio? Sono marciti i semi sotto le loro zolle, i granai sono vuoti, distrutti i magazzini, perché è venuto a mancare il grano. Tutta l'immagine è dettata da due cose, cioè Gioele parla di una invasione di locuste. Sono arrivate nel paese, le cavallette hanno mangiato tutto. Pensate quanto nell'antichità era molto più importante che il crollo di Wall Street. Perché il crollo di Wall Street può durare un giorno, una settimana, un mese, ma la devastazione di cavallette dura tutto l'anno e distrugge tutto. Lui dice, dobbiamo capire questa devastazione perché è avvenuta.
In Puglia adesso quelle...
Ma pensate la Nigeria l'anno scorso, per esempio, in Africa c'è stato
come?
In Sardegna, certo, tantissimi miracoli attribuiti a santi e madonne sono appunto per la liberazione dall'invasione di locuste. Sono marciti i semi sotto, no, eravamo qua, come gemme il bestiame, vanno errando le mandrie di buoi perché non hanno più pascoli, anche le greggi di pecore vanno in rovina. A te, Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli della steppa e la fiamma ha bruciato tutti gli alberi della campagna. Anche gli animali selvatici sospirano a te, perché sono secchi i corsi d'acqua e il fuoco ha divorato i pascoli della steppa. Niente è più come prima. Capitolo secondo. Continua questa immagine del giorno del Signore terribile. Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera, molto grande il suo esercito, potente nell'inseguire i suoi ordini. Grande il giorno del Signore, davvero terribile. Chi potrà sostenerlo? Or dunque, oracolo del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Siamo 2:15. 1:30, 1:25. C'è la soluzione per non vivere il giorno del Signore. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi al riguardo del male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Ricordate questo testo? mercoledì l'ingresso della Quaresima è legato a questo testo, laceratevi il cuore e non le vesti. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, guardate la soluzione che offre Gioele per evitare il giorno terribile. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Il Signore ha risposto al suo popolo: ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l'olio, e ne avrete a sazietà. Non farò più di voi il ludibrio delle genti. Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione e lo spingerò verso una terra arida e desolata. Spingerò la sua avanguardia verso il mare orientale e la sua retroguardia verso il mare occidentale. Esalerà il suo lezzo, salirà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, perché cose grandi ha fatto il Signore. Non temete, animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono frutti, la vite e il fico danno le loro ricchezze. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e la primavera come in passato. Le aie si riempiranno di... È ancora triste?
No.
Si sta modificando. Basta lacerare il cuore e non le vesti e tutto si modifica. Basta comprendere. Ci vuole poco. Questa è la domanda per noi, perché la scuola della parola non parla solo di testi antichi, purtroppo parla di noi, e questo è il problema. Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dalla locusta e dal bruco, dal grillo e dalla cavalletta, da quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Mangerete in abbondanza a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie, ma più vergogna, mai più vergogna per il mio popolo. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele e che io sono il Signore vostro Dio e non ce ne sono altri, mai più vergogna per il mio popolo. Questa è una delle avete ancora un po' di pazienza?
Sì.
Il dono dello Spirito, terzo capitolo di Gioele, immagine che dobbiamo vedere. Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Ricordate quali erano le caratteristiche del profeta? Era essere profeta, essere veggente, essere visionario. Tutti diventano così. Questo è il messaggio grande di Gioele. Tutto il popolo riceverà questo, non solo il popolo, anche sopra gli schiavi e sulle schiave. In quei giorni effonderò il mio spirito. Assurdo, eh? Siamo in un altro mondo, siamo in America, non l'attuale, l'America. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sio in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Vedete, questa è una delle immagini tipiche. Il resto, coloro che tornano dall'esilio, coloro che tornano dalla deportazione, probabilmente la deportazione di Samaria, ma siamo appena prima dell'esilio, in cui già si sta prospettando un'idea che Nabucodonosor prenderà qualcuno e lo porterà lontano. 5 minuti di pausa e poi ci rivediamo con i prossimi 10 profeti. Siamo solo a 2.